www.radiodigio.it e la storia continua. Ambrogio, uno che si è fatto da sé, il vescovo del popolo. Le vergini e il governatore. In tali ambienti, infatti, la difesa dottrinale dell'ortodossia nicena si coniugava con una pratica del tutto speciale di vita religiosa. I grandi senatori di Roma, ma all'inizio soprattutto le loro mogli vedove o le loro giovanissime figlie, tentavano di realizzare attraverso forme di permanente castità e astinenza sessuale la tensione tipicamente aristocratica verso la perfezione. La sorella di Ambrogio, Marcellina, fu una delle prime giovani che durante l'episcopato di Liberio decisero di consacrarsi a vita virginale. Ciò allora non significava separarsi dalla famiglia. Esse potevano continuare a vivere nelle loro splendide domus, a volte in un'ala separata, da sole, o in compagnia di poche vergini e sante vedove. E quanto fece Marcellina, insieme alla madre vedova, nella sua casa nobiliare, ove furono ospitate vergini provenienti anche da altre città di Italia. Quasi nello stesso periodo si votarono a vita ascetica donne dell'aristocrazia come Asella, Marcella, Albina, Paola. Verso la fine del IV secolo si verificarono anche clamorosi casi di abbandono della vita secolare da parte di promettenti rampolli di famiglia senatoria, quali Paolino di Nola, Pammacchio e anche Pignano, marito di Melania Juniore. Verso il 360, il gruppo di tali eccentrici cristiani non era ancora eccessivamente numeroso, cosa che ne favoriva la compattezza, garantendo l'unanimità dei membri. Alcuni di essi comunque si distinguevano per devozione, per generosità di elemosine e soprattutto per il modo in cui patrocinavano le prime forme di vita ascetica. Come tale sicuramente si distinse Anicia Faltonia Proba, la moglie di Petronio Probo. Non meno zelante nelle sue manifestazioni cristiane era stata sua nonna Faltonia Betitia Proba, autrice di un centone poetico che trasponeva il racconto evangelico nelle forme nel linguaggio virgiliano, così amato dalle élite colte della capitale. I profondi legami che li univano a Papa Liberio rimasero vivi nelle scelte religiose di suo figlio Olibrio e di altri membri della stessa casata. La famiglia Anicia Proba, così ben ancorata nel cristianesimo della capitale, era peraltro legata all'Italia settentrionale da fruttuosi rapporti di patronato, nonché agli introiti dei vari possedimenti mantenuti in loco. La necessità di arginare l'eresia ariana in quella regione dovette favorire l'indiretta ingerenza del prefetto nei confini religiosi intorno insorti a Milano nel 374. La scelta di quell'ex governatore, il quale fin da fanciullo era stato solito a giocare con le austere vergini che vivevano con la sorella, offrendo loro la mano da baciare a imitazione degli alti prelati che frequentavano il suo palazzo, si rivelò di grande avvedutezza. Il Verbo e l'uomo. Ario, prete in Alessandria tra il 318 e il 323, elaborò la dottrina ereticale che da lui prese il nome di arianesimo, affermando che il Verbo, ossia Cristo, non partecipa della sostanza divina ed eterna del Padre, ma è uomo, sia pure eletto da Dio, a svolgere un compito straordinario, e unico nell'economia della creazione. Condannato dal vescovo di Alessandria, ma difeso da quello di Nicomedia, Eusebio, questo assunto provocò una profonda divisione fra i cristiani d'Oriente, al punto che l'imperatore Costantino, ben consapevole di quanto l'unità religiosa fosse necessaria alla stabilità politica dell'impero, intervenne nella controversia nel 325 e convocò il concilio di Nicea con l'intento di riportare la pace tra i cristiani. Ma il concilio, conclusosi col riconoscimento della divinità di Cristo e della sua consustanzialità col Padre, non raggiunse il risultato sperato. Lo stesso Costantino, convinto da Eusebio di Nicomedia, diede più tardi il suo appoggio all'arianesimo, che prese nuovo vigore in Oriente con suo figlio Costanzo II, mentre in Occidente l'altro figlio di Costantino, Costante, e Papa Giulio II si schierarono a sostegno del credo ortodosso. Solo alla morte di Costanzo II, 361, l'arianesimo, peraltro già frazionatosi in numerose sette, iniziò a perdere colpi sotto la controffensiva degli ortodossi. E nel 370 quasi tutto l'Occidente ne era liberato, con qualche eccezione, tra cui Milano, dove, fino al 374, governerà il vescovo ariano Aussezio, e dove sarà proprio Ambrogio a combattere la battaglia ortodossa per l'unità dei cristiani. In quegli stessi anni, Costantinopoli, le province asiatiche e l'Egitto non erano ancora fertile terreno per l'eresia sostenuta dall'imperatore Valente. Sarà l'avvento dell'imperatore Teodosio a segnare anche in Oriente il declino dell'arianesimo, condannato definitivamente in tutte le sue forme dal Concilio di Costantinopoli nel 381. www.redigio.it e la storia continua.